59esima lezione. L'arte italiana 2.
La collaborazione tra artisti e potere economico-politico, inserita in un tutto sociale che garantiva a entrambi un pubblico a cui rivolgere il proprio messaggio, è la caratteristica del periodo rinascimentale.
Se durante la Controriforma, che corrisponde al fiorire del Barocco, l'arte diventa uno strumento di esaltazione degli ideali della Chiesa, ed è concepita come spettacolo permanente da offrire al popolo, risale a quegli anni l'assetto urbanistico di Roma papalina, i cui principali artefici furono Raffaello prima, Bernini poi, è proprio in questo periodo, a cavallo tra il 500 e il 600, che si apre definitivamente e in maniera più vistosa la frattura tra artista e società che sarà caratteristica di tutta l'arte moderna.
L'artista perde il suo pubblico, o meglio se ne isola, rifiuta le committenze, chiede una più grande indipendenza ideale, si ripiega su se stesso. Se prima poteva offrire la sua manodopera ad una larga schiera di mecenati, il che gli garantiva la libertà di poter cambiare padrone quando voleva, ora il titanico sforzo unificatore della Chiesa di Roma assorbe tutte le energie intellettuali della penisola.
Dopo il precursore Michelangelo, che già ha scandalizzato i contemporanei coi suoi atteggiamenti scontrosi ed eccentrici, ma che visse comunque coperto di gloria, il paladino di questo nuovo tipo di artista maledetto è Caravaggio. È proprio in Italia, dove le manifestazioni del bello erano impensabili se avulse da un rapporto tra arte, vita associata e potere politico, strutturato nella forma della città rinascimentale, che questa frattura tra artista e società ha avuto le conseguenze più gravi.
Il 700 e l'800 segnano una battuta d'arresto nell'evoluzione dell'arte italiana. Per quanto alcune personalità geniali isolate continuino a dare lustro ad una tradizione prestigiosa, come nel 700 Tiepolo e Canaletto a Venezia, Luca Giordano a Napoli, quella italiana non è più una civiltà artistica. A partire dall'Ottocento, grandi maestri come Medardo Rosso, Modigliani, Boccioni, per trovare un ambiente propizio allo sviluppo del loro discorso estetico, sono emigrati a Parigi, diventata ormai il nuovo baricentro della cultura europea.
Le esperienze di chi non ha emigrato, come i macchiaioli, Fattore e Segantini, sono solo intelligenti riflessioni provinciali sulla grande stagione impressionista che ha luogo oltre Alpe.
Questo atteggiamento di rivolta e di isolamento degli artisti continua con il movimento futurista e le sue provocazioni plateali, simili a quelle dei dadaisti e oggi nella linea intransigente dell'arte povera. Un tentativo riuscito di risanare la frattura tra arte e società è stato invece compiuto dal design italiano, i cui artisti collaborano con la grande industria per elaborare oggetti che veicolino un messaggio estetico oltre che utilitario.
Ciò che esperienze straniere, come la Bauhaus, sono riuscite a fare solo in parte, l'Italia l'ha portato fino in fondo, grazie all'antica tradizione ritrovata di accogliere l'artista nei meccanismi di produzione economica.
Esercizi.
Per quanto artisti insigni come Modigliani siano dovuti emigrare in Francia o altrove per trovare un ambiente propizio all'arte, i migliori di loro sono rimasti fedeli alle tradizioni estetiche della penisola.
Se artisti come Michelangelo o Botticelli furono gli artefici del Rinascimento fiorentino, i Medici ne furono i mecenati. Entrambi collaborarono ad abbellire la città.
L'atteggiamento scontroso e ribelle è tipico dell'artista moderno.
L'arte italiana è cresciuta ed è maturata malgrado la frattura tra artisti e società apertasi nel Cinquecento.
Le provocazioni e gli atteggiamenti plateali dei movimenti d'avanguardia dell'inizio del Novecento sono continuati fino a questi ultimi anni nella linea intransigente di certi artisti.